Ciao, questa è la voce di Tinto.
E questa la voce di Fede.
Dalla radio al web.
Dal web alla terra.
Ascolta il nostro podcast per fare un viaggio incredibile nella storia della Francia Corta.
Quando vuoi e dove vuoi, ma sempre in Francia Corta.
Come dire, di riempirvi la mattinata del martedì mattina con questi incontri su Radio GP con i nostri carissimi docenti che non solo si dedicano a noi nei pomeriggi tralasciando magari sicuramente i loro impegni e la loro professione, ma anche la mattina sono qui. E stamattina abbiamo con noi Patrizia Vinella, che è una analista transazionale, poi magari spiegherà a lei esattamente che cosa significa, che ogni anno ci regala qualche incontro. Ne abbiamo tenuto uno una decina di giorni fa, era l'ansia da Covid, ne terremo un altro a Dio piacendo a marzo e oggi riprenderemo questo tema. E io non sono competente, però so che gli psicologi tentano di farci vivere meglio con noi stessi e con gli altri.
Ci provano almeno.
Sì, no, buongiorno, vabbè, ci danno una mano e abbiamo potuto misurarlo nella chiacchierata dell'altro giorno. Quanti spunti interessanti sono vissuti, ci sono stati forniti per vivere questo tempo così difficile, no? Perché chiaramente il tempo del Covid distrugge quelle che sono le nostre abitudini, ci obbliga a vivere diversamente. Comunque la vita va avanti, noi dobbiamo cercare di acconciarci a quello che succede intorno a noi. E Patrizia la volta scorsa si è interessata del mondo delle emozioni, perché l'uomo è fatto di ragione, ma sono le emozioni probabilmente che lo condizionano di più. Allora grazie Patrizia innanzitutto.
Prima di tutto grazie a voi e buona giornata a tutti. Beh, certamente gli uomini per fortuna non sono solo razionali come ahimè possono essere i nostri computer, che sono bravissimi, eccezionali, possono fare tante cose, però non saranno mai umani, proprio perché questo livello emotivo, proprio non soltanto degli uomini ma di tutti in qualche modo i mammiferi prevalentemente, ma anche di molti altri animali, è il mondo che ci caratterizza, proprio perché ci connette a un aspetto che è quello nel quale noi continuamente processiamo quello che sentiamo, quindi l'emozione che proviamo, quello che pensiamo riguardo questa emozione e di conseguenza agiamo con un comportamento adeguato, no? Faccio un esempio: se io sento una forte paura perché ho sentito un rumore, quindi sento, provo questa sensazione, agisco, penso che c'è qualcuno che mi può fare del male, quindi c'è una razionalizzazione, no? Do una spiegazione a questa mia sensazione e agisco di conseguenza, chiamo la polizia, chiudo le porte, telefono ad un amico, eccetera. Quindi se invece non avessimo le emozioni, noi avremo soltanto valutazioni razionali e non è detto che queste siano le migliori, perché invece l'aspetto emotivo è quello che ci dà il senso anche dell'opportunità di fare le cose, non soltanto con la logica, ma anche, possiamo dire in termini, diciamo così, comuni, con il cuore. Se vuoi possiamo parlare un pochino di emozioni.
Sì, parliamo un pochino, perché la volta scorsa tu hai analizzato, diciamo, lo spettro delle emozioni fondamentali.
Sì,
esatto. Chiarendo che nessuna di esse si presenta allo stato puro.
Certo.
Per poi soffermarti sulla paura, di cui l'ansia è una manifestazione molto forte. Allora, possiamo dire qualcosa?
Sì, infatti, è molto interessante quello di sapere che fondamentalmente, per quanto il nostro mondo emotivo sia così articolato, complesso, e possiamo trovare migliaia di parole, se pensiamo soltanto ai poeti, agli scrittori, quante terminologie hanno utilizzato per poter descrivere gli stati emotivi. Però i nostri stati emotivi, proprio dal punto di vista biologico, si possono dividere, e questo, dicevo, lo troviamo anche in tutti i mammiferi, in quattro emozioni di base, e sono di base perché sono quelle più antiche in qualche maniera per tutti noi e quelle che noi troviamo in un bambino alla nascita. Queste emozioni di base sono la rabbia, la gioia, la tristezza e la paura. Su queste quattro emozioni, poi nel corso della vita, si sviluppano tutta una serie di sfumature sostanzialmente. Però è utile, e noi diciamo professionisti, è quello che aiutiamo a fare, le persone che arrivano, sono confusa, mi sento insicura, non sto bene, sto giù, aiutarli a invece differenziare e a comprendere che emozione provano, perché delle volte questo aiuta tantissimo, cioè nella confusione, dirimere la confusione cominciando a dire: ok, sono preoccupata perché devo prendere questa decisione, ma sono anche contenta che mi hanno dato questa opportunità. Cioè cominciare a distinguere la confusione, il senso di inadeguatezza con delle emozioni specifiche aiuta le persone a già capire meglio in che direzione muoversi. Ma torniamo alle nostre emozioni di base. Dicevo che proprio alla nascita ognuno di noi si relaziona al mondo prevalentemente con lo stato emotivo, perché il livello cerebrale, soprattutto la parte corticale, non è ancora sviluppata naturalmente, e i nostri stati sono tutti emotivi e sono questi che vi descrivevo. La gioia ha a che fare, e tutti quanti servono, proprio dal punto di vista dell'evoluzione, servono per darci la possibilità di andare avanti anche con l'evoluzione della specie. La gioia è l'emozione di base che noi viviamo nel momento in cui i nostri bisogni sono soddisfatti. Un bambino piccolo è gioioso quando finalmente ha fame e mangia, o ha freddo ed è coperto. Un adulto può essere gioioso se rivede un caro amico, se riceve una bella sorpresa e così via. Però la gioia è la connessione con il soddisfacimento di un bisogno. Questo aspetto quindi si correla con la vita nostra di tutti i giorni. Accanto alla gioia, che diciamo è l'emozione più piacevole sicuramente, no? E che noi possiamo vedere anche, dicevo, chi ha un gatto, un cane può osservare, no? Con gli animali come si accorgono e come sono felici quando incontrano il proprio padrone, o un gatto che fa le fusa, eccetera. Noi abbiamo anche altre emozioni che non sono negative, perché abbiamo bisogno di tutte le nostre emozioni. Per esempio pensiamo alla tristezza. La tristezza invece è il distacco, prevalentemente l'emozione che noi proviamo quando ci distacchiamo dalla persona a cui vogliamo bene, no? Alla figura di attaccamento, diciamo. Cioè quando, per esempio, ci sentiamo soli, quando ci manca qualcuno, quando sentiamo questo senso di solitudine. Perché serve la tristezza? Perché noi esseri umani siamo si dice animali sociali, cioè noi abbiamo bisogno degli altri per andare avanti e sopravvivere. Un cucciolo di uomo non vive se non ha un caregiver, invece diciamo, magari un uccellino ce la può fare nel giro di poco tempo. Noi abbiamo bisogno invece di un lungo tempo di attaccamento, e la tristezza è proprio l'emozione che ci aiuta a cercare qualcuno che ci sta vicino, che si prende cura di noi, perché di questo noi abbiamo bisogno per la nostra evoluzione. Anche la rabbia, che ci sembra un'emozione negativa, è invece un'emozione molto utile per la nostra sopravvivenza. Quando, no, facevo l'esempio anche nell'incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa, quando noi vediamo una gatta che sta allattando e la vediamo così tenera, così cara con i suoi cuccioli, quando invece arriva qualcuno che vuole andare a guardare i gattini, diventa una iena. Perché questo? Perché la rabbia è la rabbia che manifesta per proteggere i piccoli che gli sono accanto e che deve assolutamente proteggere, perché sono per loro il bene più caro. Quindi la rabbia è un'emozione che ci aiuta a proteggere le cose nostre, i nostri affetti, ed è sano arrabbiarsi quando qualcuno ci toglie qualcosa di nostro, no? O fa male a qualcuno a cui noi vogliamo bene. Il punto è capire poi come lo facciamo, e questa è la differenza. Cioè non è la rabbia in sé che è sbagliata, poi è la reazione che noi possiamo avere, che può essere congrua con il dato di realtà, cioè mi hai rubato la bicicletta e io ti vedo, ti inseguo ma non ti sparo, chiamo la polizia, cerco di che qualcuno ti fermi, no, sicuramente non ti uccido, ma faccio sì che tu mi restituisca il dovuto in una condizione congrua. Se invece questa rabbia diventa esponenziale e diventa distruttiva, lo vediamo quanto a volte è distruttiva, si riesce anche ad uccidere qualcuno veramente per delle banalità. Quindi a quel punto l'emozione che in sé non è la rabbia che va demonizzata, perché la rabbia è un'emozione congrua, è la reazione a questa rabbia che diventa non congrua quando non è connessa con i dati di realtà. E poi arriviamo alla paura, che è l'emozione di cui insomma abbiamo parlato anche nel nostro incontro, che è quella oggi, ahimè, molto più presente, soprattutto nella situazione della paura anche della malattia, no? In relazione al Covid. La paura è anche lì, ha delle origini molto antiche, è un'emozione primaria. Noi abbiamo proprio delle reazioni quasi automatiche quando c'è qualcosa che ci spaventa, perché la paura ci serve a proteggerci dalle cose che ci possono fare male. Cioè essere spaventati, noi quando siamo spaventati facciamo proprio un salto indietro, no? Se qualcosa ci spaventa, un rumore improvviso, si allerta tutto, siamo tutti in allerta. È come se utilizziamo tutta la nostra energia, e lo facciamo non razionalmente, viene proprio da un punto di vista proprio naturale, non ci pensiamo neanche, per essere pronti alla fuga. Perché se sta arrivando, così come erano gli uomini delle caverne, arrivava il leone, cioè non è che ci avevamo tanto da ragionare, tu dovevi scappare o comunque proteggerti, o il serpente, no? Come vi raccontavo la volta scorsa, noi tutti abbiamo paura, anche se noi serpenti non ne vediamo, ma c'è proprio una paura scritta nel nostro DNA, che è quello delle cose che strisciano, perché le cose che strisciano geneticamente possono essere pericolose, cioè nella storia possono essere pericolose. Quindi anche lì la paura è un'emozione che ci serve per proteggerci. Il punto è che, ahimè, abbiamo visto anche in questa fase, che non sempre è congrua con il dato di realtà. Cioè quando noi ci armiamo perché siamo spaventati, quando noi attacchiamo qualcuno, quando noi magari non usciamo più di casa e ci chiudiamo completamente, forse abbiamo una paura che non è congrua con il dato di realtà.
Ok, allora facciamo un piccolo break, sì. Riprenderemo esattamente da questo momento.
Così parliamo di paura.
Quando la paura diventa fonte di ansia, okay. Come è successo, ahimè, per troppi nostri amici in questo periodo.
Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta, non è mio potere. Gioia, tristezza, sempre davanti, stanze vicine, comunicanti. e in fondo sentire che niente finisce mai. È un tempo infinito, il presente non passerà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi.
Dio sa, libero il cuore, hai preso dolcezza da ogni dolore.
Conservo l'infanzia, la pratico ancora, e la seduzione mi affascina sempre. E in fondo sentire che esisti felicità. Abbracciami ancora una volta, mi basterà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo.
Allora, riprendiamo la nostra conversazione con una domanda di Anna Maria Mirizzi, perché io mi sono dimenticata di dire che, come al solito, abbiamo la professoressa Mirizzi che sceglie sempre acconciamente le musiche, e il regista Ezio Antonacci, che ieri è stato anche, come dire, eroico, perché si è alzato alle 4:30, alle 4:30 ha deciso di aprire il locale, qualcuno mi pare che sia pure arrivato, insomma. Allora, dicevamo che nel frattempo dell'ascolto della musica, Anna Maria ha concepito una domanda.
Sì, la domanda è: chi ha paura è poi preso dal panico? E il panico che effetto produce poi in queste situazioni? Cioè blocca completamente la persona?
Ok, allora, chi ha paura è preso dal panico? Beh, io mi auguro che non tutte le persone che hanno paura siano presi dal panico. Perché, certo, come dicevo prima, la paura, se io riesco ad individuare cos'è che mi spaventa, attuo immediatamente dalla sensazione fisica dell'essere con la tachicardia, eccetera, un pensiero, cioè connetto con un pensiero che mi dice: accidenti, qua c'è qualcuno che sta, no, manovrando vicino alla mia serratura. E dal pensiero passo ad un comportamento: chiamo la polizia, telefono a qualcuno, comincio a urlare, accendo le luci. Quando invece la paura diventa bloccante, è una cosa diversa, cioè io mi spavento e in quel momento è come se non riuscissi a pensare. Cioè il senso di paura che si trasforma in panico e quindi mi dà proprio delle sensazioni fisiche fortissime, che non sono solo la tachicardia, a volte c'è il giramento di testa. Ci sono delle persone che quando hanno un attacco di panico hanno la percezione di stare avendo un infarto.
Cioè, anche il senso che non possono parlare.
Che non, cioè, possono parlare.
Non fuori la voce.
Non riescono ad avere la voce, quindi tutto si blocca. In quel caso quella paura lì non è congrua con nessun dato di realtà, certo, no? Certo. Ma è un'attivazione di queste percezioni fisiche prevalentemente, che non si connettono con la ragione che dice: ok, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Quando accade questo, naturalmente le persone si terrorizzano e non riescono a reagire. Infatti la paura diventa un blocco, immobilizza. E oppure addirittura si finisce a stare tanto male che si va addirittura al pronto soccorso, dove poi alla fine insomma si dà un mio rilassante, cioè qualcosa per rilassare la muscolatura. Perché questo accade? Proprio perché ci sono delle persone che per una storia di vita eccetera, che sono diciamo tendenzialmente ansiose, e sono quelle che si spaventano anche se senti suonare il campanello, oddio, sta arrivando qualcuno, forse ne conoscete qualcuno, insomma vi capita di avere, cioè qualunque stimolo che è fuori dalla regolarità è vissuto come qualcosa di pericoloso. Quindi ogni evento, anche un amico che ti viene a trovare, anche una cosa bella, anche una buona notizia, siccome va a modificare una stasi, un equilibrio, è vissuto come qualcosa di pericoloso. In questo caso, quindi, non c'è una correlazione o non c'è totalmente una correlazione fra l'evento e la mia reazione. Perché io magari ho imparato, e questo fa parte proprio della storia anche delle persone, che bisogna spaventarsi di tutto. Solitamente le persone molto ansiose hanno avuto delle mamme o dei padri molto ansiosi. Quindi hanno imparato quando erano piccoli che se suonava il campanello erano brutte notizie, che se qualcuno chiamava succedeva qualcosa di brutto, che se la luce non si accendeva voleva dire che stava arrivando la guerra. Cioè la percezione che gli eventi di cambiamento sono tutti pericolosi. E allora naturalmente l'individuo non acquisisce facilmente la capacità di riflettere razionalmente e dire ok, che invece quello che noi facciamo appunto è aiutare le persone a trasformare la paura senza oggetto con una paura con l'oggetto. Cioè mi sono agitata e sono in ansia, no? Tante persone dicono così, ok, quest'ansia che cos'è? È paura, ok, allora cos'è che ti sta spaventando per cui tu oggi sei in ansia? E quindi cominciare a lavorare per capire, per passare dalla sensazione alla ragione e quindi ad un comportamento congruo riguardo allo specifico problema. Qualche volta è sufficiente anche una chiacchierata, insomma pochi incontri, altre volte ci sono persone che sono, diciamo, sono curate per anni per avere questo tipo di capacità.
Sì. Un'altra domanda, ma questo senso di panico può colpire i giovani o colpisce prevalentemente la fascia d'età più avanti? In età, le persone più anziane.
Allora, le persone più anziane sono, diciamo, un po' come i bambini, un po' più vulnerabili naturalmente al mondo emotivo, perché l'avanzare dell'età, eccetera, non fa altro che slatentizzare, cioè dare più spazio agli aspetti emotivi, perché l'aspetto razionale a volte non è più così lucido, soprattutto se sono persone molto avanti con gli anni. E quindi naturalmente è più facile che ci siano più ansie, più agitazioni, si diventa più preoccupati, eccetera, no? Io lo vedo con tante persone che conosco, che erano delle persone molto temerarie quando erano giovani, e ora invece diventando grandi, perché da una parte c'è oggettivamente un cambiamento, dall'altra parte c'è proprio una condizione che si sta modificando, cioè effettivamente non si ha più la forza di prima, si può avere in maniera congrua la paura di cadere, per esempio, e farsi male. Il punto è appunto come si reagisce. Tornando a quello che mi chiedevi, se anche i giovani hanno paura.
I giovani hanno non solo la paura, ma vengono colti dal panico.
Certamente, soprattutto in questo periodo, almeno quello che è stata la mia esperienza in questo periodo riguardo il Covid, insomma della chiusura, tanti ragazzi che erano abituati ad avere supporti, diciamo, no? Affettivi, gli amici, la strutturazione della vita, eccetera, e si sono ritrovati da soli, non sono più andati a scuola, sono stati di fronte a un computer con delle difficoltà, sono entrati in forti ansie, qualcuno anche con attacchi di panico, eccetera, per cui c'è stata una grossa richiesta di aiuto, anche online, perché in quel periodo non ci si poteva neanche vedere fisicamente, proprio perché modificando questi assetti di certezza della vita, i più fragili sono i giovani, che hanno l'idea che andrà sempre tutto bene, e invece, ahimè, non è così, cioè uno non si immagina che non si possa più andare da Ezio a bersi una birra la sera, no?
Ma puoi andare alle 4:30 di mattina quando lo decide lui.
Alle 4:30 di mattina è un po' dura, però è una mancanza, è un'ansia, oddio, sono a casa con i miei genitori, cosa faccio? E quindi l'ansia è una strada in cui a volte ci si... inconsapevolmente ci si rifugia, quindi io mi chiudo in casa, ho paura, non mi muovo più, perché è lì, però bisogna sempre vedere, quindi a volte la base non è solo paura, c'è anche tanta tristezza, qualche volta anche un pizzico di rabbia, bisogna distinguere che cosa succede in questo marasma emotivo.
Grazie.
A te. Ok, allora rimaniamo in questo ambito, nella conversazione che Nella conversazione che è stata tenuta l'altra sera si è parlata di un'ansia bloccante e di un'ansia invece che può essere gestita, e in fondo la conversazione di Patrizia era finalizzata a questa, cioè come possiamo dare una dimensione costruttiva, diciamo così, all'ansia che è normale provare in certe circostanze.
Certamente, e in questo periodo io ho avuto il piacere di poter parlare, grazie a voi, grazie anche ad altre associazioni che mi hanno invitato, del fatto che noi dobbiamo fare una distinzione fra un'ansia anche qui congrua, connessa con i dati di realtà, e invece l'ansia bloccante, che ci fa chiudere in casa e ci fa diventare paranoici, no? Per cui tutto ci può fare male. Perché se è vero che siamo in una condizione difficile, e questo è vero, cioè c'è un dato di realtà, non siamo nostre fantasie, c'è un dato di realtà per cui dobbiamo avere paura, e anche qui siamo in radio, siamo tutti con le mascherine, per esempio, naturalmente, per la
protezione. Tranne quando ci siamo fotografati, sia ben chiaro.
Certamente. Dicevo, se c'è una... è giusto avere un'attenzione congrua, non bisogna esagerare né in un senso né nell'altro. Quando per esempio nella prima ondata le persone si sono riempite il frigorifero di panetti da mezzo chilo di lievito di birra e non si poteva, nessuno più poteva fare una pizza perché c'è gente che ha fatto una incetta di cose che poi sono andate buttate perché il lievito di birra scade come tanti altri alimenti, indicava che l'ansia non era congrua con il dato di realtà. L'agitazione, la tensione, il chiudersi in casa, non uscire più, non avere più contatti con gli altri, diventa un modo perché, ahimè, soggetti che già sono ansiosi, con questa cosa qui hanno potenziato questo tipo di paura. La stessa cosa vale anche per le altre emozioni. C'è chi, per esempio, invece, proprio per non sentire questa paura così forte, se l'è negata, dicendo il Covid non esiste, e sono tutte cavolate, sono arrabbiato con il governo, con la Cina, con i vaccini, le multinazionali, eccetera, eccetera. Cioè, siccome la paura non la reggo, spesso è così, non è per tutti, ma per molti, siccome la paura non la reggo, è più facile spostarmi con la rabbia, perché la paura mi fa sentire bloccato. La rabbia invece mi fa sentire attivo, mi fa sentire forte per andare contro il nemico. E questo però non è sano, perché noi abbiamo visto persone che hanno detto che siamo peggio dei deportati di Auschwitz, che siamo trattati come gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi pare che c'è una posizione un po' esagerata, ci sono i negazionisti che vanno girando senza niente, eccetera, ma spesso lì è perché io esorcizzo la paura con qualcosa che mi fa sentire più forte, e la rabbia mi fa sentire più forte, ahimè. Per questo, ai nostri ascoltatori, radioascoltatori, io invito a prendere coscienza dei dati di realtà. Il momento è difficile, c'è ansia, ma c'è anche tristezza, naturalmente. Possiamo fare meno le nostre vite, non possiamo andare in palestra, possiamo...
Ai, la palestra per Patrizia è un danno grande!
Però ho fatto, siccome faccio spinning, ho trovato la strategia, adesso vado in bicicletta, quindi faccio spinning lo stesso all'aria aperta. Cioè trovo una forma per non angosciarmi, visto che non posso andare in palestra, per esempio. O alla stessa maniera cerco di trovare un'opportunità, opportunità nuove. Nell'incontro che abbiamo fatto l'altro giorno, insieme al vostro bellissimo gruppo, c'erano tante persone che dicevano: io nel lockdown ho fatto delle cose che non avevo mai il tempo di fare. C'è chi ha ripreso a lavorare a maglia, c'è chi ha ripreso a cucinare con un po' più di dettaglio, c'è chi ha ripreso a fare dei piccoli lavoretti in casa. Perché lo spazio vuoto, le limitazioni, non sono soltanto una gabbia, possono essere una risorsa. Questo sta soltanto a noi, alla nostra capacità di non vedere solo, come facciamo spesso, quello che ci manca. Perché diciamoci la verità, non ci manca tantissimo. Non stiamo morendo di fame, non abbiamo il Covid in Nigeria o in Burundi, dov'è?
Burkina Faso,
eccetera. Abbiamo delle nostre case, il riscaldamento non ci manca, il mangiare non è morto di fame nessuno, cioè ci sono dei dati di realtà per cui nelle restrizioni dobbiamo anche vedere ciò che c'è, e c'è un sacco di cose. c'è anche la possibilità, grazie ai mezzi della tecnologia, che fanno un sacco di danni in tanti fronti, ma che hanno salvato tanta gente, potersi vedere anche con i cari lontani, poter fare le videochiamate, poter stare insieme. Io ho avuto il piacere di riuscire a cantare in un gruppo in cui ognuno ha cantato il pezzo suo a casa, poi abbiamo costruito una session tutti insieme, usando questi mezzi della tecnologia, vivendoci un pomeriggio gioioso, visto che non si poteva fare dal vivo. Quindi sta alle nostre capacità. Noi tutti ce le abbiamo, le capacità di problem solving, si definisce. Cioè la nostra capacità adulta, la chiamo io, cioè razionale, che non ci nega l'emozione, perché quella è una razionalizzazione, è una cosa diversa. Cioè io dico no, non esiste, a me non me ne frega niente, quindi vado in giro come voglio. No, questo non è sano. È sano dire ok, ci sono queste cose, c'è timore, ci sono dei rischi. Cosa possiamo fare però per fare della nostra vita comunque una bella vita? Io tante volte dico, ma insomma le persone si sono trovati con le bombe. Quanti, no? Anche mia madre ricorda a memoria delle case distrutte, di stare sotto le bombe, di non avere veramente da mangiare. Cioè prendiamoci anche cura del fatto che ci sono dei periodi difficili nel percorso degli esseri umani. Noi siamo un po' una generazione di miranti all'onnipotenza, sembra che oramai non ci si deve invecchiare più, non ci dobbiamo avere più le rughe, dobbiamo essere tutti splendidi. E non dobbiamo mai stare male, perché ogni volta che qualcuno sta male poi si arrabbia perché è stato male, quindi denunce, cose, come se non accettiamo l'idea nostra di essere esseri umani. Siamo degli esseri umani e quindi siamo vulnerabili, e in questo mondo abbiamo capito che siamo molto vulnerabili perché un virus inesistente ci può fare secchi. Ma insomma lo sapevamo anche prima, solo che quando si sta bene queste cose non si pensano. Quindi io penso che da questo noi possiamo trarre una lezione molto importante, perché riconoscere la nostra vulnerabilità vuol dire anche apprezzare un po' di più le piccole cose della vita, anche la bellezza di quegli incontri che voi fate e la genialità di poter poi farli anche online, perché le persone che non se la sentono di venire sono comunque presenti e partecipano. E tante piccole cose che possiamo fare per noi ci possono dare l'idea che non è tutto finito, che certo abbiamo paura, ma abbiamo un sacco di strumenti per poter affrontare la nostra vita nella maniera il più sereno possibile, e magari ricordarcela poi anche con un'esperienza bella alla fine,
che ci ha fatto crescere.
Certamente.
Bellissima questa conversazione, veramente Patrizia, guarda, ci hai dato una serie di consolanti considerazioni, ecco. Non lo so se noi da questa pandemia usciremo migliorati o peggiorati, mi auguro.
Già, speriamo che
usciamo.
Poi vediamo come usciamo. Qualcuno uscirà migliorato sicuramente, qualcun altro magari un po' ammaccato e si dovrà
certo. Ecco, quindi amici che siete in ascolto, divulgate questa notizia di questa conversazione, perché potrebbe fare del bene a dei vostri amici. Ricordatevi che sulla nostra pagina Facebook ci sono anche tutte le conversazioni da una settimana circa, siamo diventati bravi a farle, e tra le conversazioni che potete trovare online c'è anche quella che Patrizia ha tenuto da noi una decina di giorni fa. Patrizia tornerà da noi a marzo, quando potremo dire è finito tutto. Grazie ancora,
grazie a voi,
grazie
mille.
Un accenno adesso.
Ah sì, i programmi della settimana che continuano comunque, è vero. Sì,
un accenno ai programmi di questa settimana. Oggi pomeriggio nella nostra sede il dottor Michele D'Ercole ci parlerà delle malattie metaboliche con prevenzione e diagnosi precoce. Il 5, sempre alle 17, la dottoressa Guglielmina Carnicina parlerà dei valori, quale capacità per i nostri nipoti, quale eredità, eredità. Per i nostri nipoti. Mentre venerdì 6, sempre alle 17, il nostro amato professor Luigi Coletta ci parlerà degli antichi che ci riguardano.
E con una precisazione, il professor Coletta, che tra l'altro insomma fa lezione da remoto per la sua scuola, ci manderà la registrazione della conversazione realizzata nella sua casa e noi la metteremo online. È un'altra dimostrazione di come i problemi che abbiamo tutti quanti si possano quantomeno correggere. Grazie ancora a tutti, alla prossima,
arrivederci.
È sceso il buio intorno, mi vedi? È ancora la fiamma che trema, prendi ancora fiato e andiamo, non ti spaventare, noi possiamo.
Faremo fino in fondo ogni strada chiusa, supereremo gole, fiumi di acqua velenosa. Ogni giorno è un salto, è un posto caro da lasciare. Dormi che tra poco è chiaro e ti dovrò svegliare. Meno male che ci stai ancora, meno male che ci sei tu. Dietro una porta sbarrata a tutti sei riuscito a trovarmi. Meno male che ci sei ancora, meno male che ci sei tu. Per una via sconosciuta agli altri sei riuscita a toccarmi.
Quando vuoi il tuo menù McDonald's preferito o quando vuoi sorprendere la famiglia con un gesto speciale, scegli McDrive in tutta sicurezza. Il servizio è attivo anche dopo le 18. Big Tasty Bacon è tornato, anche in versione wrap, insieme a Grand McChicken. Vieni a provarli. Comodo, sicuro, McDrive.
Mamma rocar! Pizzica!
Ostrega!
Siamo Casa Surace e quelle che state ascoltando sono le reazioni degli italiani quando vedono una mozzarella di bufala campana DOP.
Oh mamma mia!
E questa invece è la reazione di una mamma quando non chiede il bis.
www.mozzarelladop.it.
Contributo PSR Campagna 2014-2020, misura 321.